Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.
Buonasera, buonasera a tutti, un caro saluto da Carlo Evangelista e benvenuti in questo nuovo episodio. Questo è un episodio, il numero 21, un po' particolare, perché come avevo preannunciato nell'episodio 18, se la memoria non mi inganna, parleremo di alienazione genitoriale, ma lo faremo da un punto di vista particolare, e cioè dal punto di vista dei figli, che sono le vere vittime di questo processo, di questo fenomeno chiamato alienazione genitoriale. E è qui con noi, e salutiamo e ringraziamo, il dottor Giovanni Lopez, uno dei due coautori del libro dal titolo Storie aliene di figli che rifiutano un genitore separato, con sottotitolo Guida alla conoscenza e alla prevenzione dell'alienazione genitoriale per bambini e ragazzi. Grazie, dottore, di essere qui con noi stasera.
Grazie a lei per questo graditissimo invito e buonasera a tutti.
Allora, il libro ha una prefazione, un'introduzione scritta da due studiosi che da anni si occupano di questa materia, che sono, per quanto riguarda la prefazione, la professoressa Maria Cristina Verrocchio, e per quanto riguarda l'introduzione, il professor Giovanni Battista Camerini. E ripeto, gli autori sono Giovanni Lopez e Luisa Mellace, anche loro studiosi di questa materia da anni, come ci si può rendere conto anche da una rapida lettura della ricca bibliografia che potete trovare all'interno di questo libro, di questa pubblicazione. Allora, per sgombrare il campo da equivoci e cogliere l'occasione di avere qui con noi un esperto della materia, io le chiederei, dottore, di darci una definizione sintetica e puntuale di quella che si può definire come fenomeno dell'alienazione genitoriale, quindi distinguerla anche dalla PAS, dalla sindrome di alienazione parentale.
L'alienazione genitoriale è un fenomeno purtroppo sotto gli occhi di tutti. E ne sono piene le aule di tribunale di cause incentrate proprio su questo fenomeno. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che quando dopo una separazione persiste un conflitto tra due genitori separati, può accadere che il figlio che vive direttamente o indirettamente questo conflitto decida di schierarsi con uno dei due e di divenirne fedelissimo alleato. Per questo motivo l'altro genitore diventa un nemico, un cattivo, qualcuno col quale non bisogna più avere nulla a che fare. Questo può accadere sia perché avviene una sorta di condizionamento da parte di uno dei due genitori sul figlio, condizionamento attraverso il quale si lascia intendere che l'altro genitore per l'appunto non sia meritevole di affetto, sia cattivo e sia responsabile, colpevole della disgregazione familiare. Oppure possono esserci delle modalità indirette, commenti fatti ad alta voce in presenza del figlio, osservazioni, insinuazioni, che possono portare il figlio a avere l'impressione di star maturando per proprio conto l'avversione verso il genitore cosiddetto bersaglio o alienato. Quindi si tratta di un fenomeno relazionale nel quale ci sono tre attori, ognuno dei quali deve concorrere facendo la propria parte affinché l'alienazione avvenga. Abbiamo visto qual è la parte del genitore cosiddetto alienante, o preferito, la parte del figlio, ma c'è una parte che svolge anche il genitore alienato, ed è quella di porsi in modo passivo davanti a tutto questo, di accettarlo in qualche modo, di lamentarsi, ma di non adoperarsi affinché quel rifiuto non trovi, come dire, modo di essere concretamente vissuto. È un compito ed è un ruolo scomodissimo, ovviamente, quello del genitore alienato, ma anche lui o lei svolge un ruolo attivo nella costruzione e mantenimento della dinamica alienante. Tutto questo, per fare chiarezza, come lei ha giustamente sottolineato, è molto diverso da quella che negli anni Ottanta Richard Garner definì sindrome da alienazione parentale o genitoriale, come sarebbe più corretto tradurre in italiano. Lì si parlava di una malattia mentale che affliggeva un minore, un bambino o un adolescente, il quale, a parere di questo psichiatra, alterava proprio il proprio funzionamento cognitivo ed emotivo, divenendo un figlio alienante con tutta una serie di caratteristiche psicopatologiche. La ricerca e l'esperienza clinica ci dicono che non è così, che al di fuori della dinamica alienante questi figli possono essere dei figli normalissimi, che vanno bene a scuola, che eccellono nello sport, che hanno relazioni amicali ricche e quant'altro. Quindi nessuna sindrome, nessuna malattia, ma semplicemente il coinvolgimento in una dinamica familiare specifica che ha delle connotazioni particolari, al di fuori delle quali la vita del bambino può perlomeno apparentemente continuare in modo normale, salvo il fatto che dentro c'è un travaglio interiore che altre ricerche ci dicono che poi nel corso dello sviluppo potrà produrre anche degli esiti cosiddetti disadattivi, cioè dei problemi relazionali nel corso della crescita e nelle interazioni con gli altri.
Leggendo la prefazione della professoressa Verrocchio, l'attenzione è caduta su un passaggio in cui parla del pensiero critico, cioè lei dice che vi è probabilità che questo figlio che subisce questo fenomeno non riesca a sviluppare una sufficiente capacità di pensiero critico. Cioè, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, si forma in lui una rappresentazione quasi dicotomica della realtà, quindi o bianco o nero, o tutti dalla parte della ragione, alcuni diciamo sempre dalla parte della ragione e altri sempre dalla parte, tra virgolette, del torto. Questa probabilità che accada questo fenomeno può portare poi a dei disagi o delle malattie proprio dal punto di vista psichiatrico?
Allora, iniziamo col dire che la questione del pensiero critico è una questione effettivamente fondamentale nella genesi e nella perpetuazione della dinamica alienante. Perdere il proprio pensiero critico significa smettere di pensare con la propria testa e acquisire un pensiero altro, esterno, solitamente quello del genitore preferito, il quale offre appunto una lettura della realtà completamente dicotomizzata, come lei ben diceva. Cioè, noi siamo nella ragione e nel bene, l'altro è nel torto e nella cattiveria. E l'altro è l'altro genitore separato, ovviamente. E quindi in questo modo il bambino, il figlio, perde una visione globale e complessiva della realtà dell'altro genitore, ma anche del genitore favorito, quasi dimentica o rilegge in chiave svalutante le cose belle, positive, vissute con il genitore che ora è rifiutato, ed esalta in modo totalmente acritico le qualità del genitore preferito. Ora, questo non necessariamente comporta sviluppi psicopatologici nel corso della vita, ma ricerche condotte peraltro proprio dalla professoressa Verrocchio insieme alla professoressa Becker dimostrano che figli che hanno vissuto una condizione di alienazione genitoriale da bambini, da adolescenti, in età adulta, anche giovane adulta, hanno sicuramente maggiore probabilità di sviluppare alcuni disagi specifici. Innanzitutto disagi nell'ambito delle relazioni affettive, intime. Questo perché si impara che nella vita si può rifiutare l'altro ed ignorarne i sentimenti, anche quando sono rivolti verso se stessi. Ma ci sono anche poi problemi di socialità, maggiore propensione all'utilizzo di sostanze, quali droghe o alcol, maggiore predisposizione a sviluppare stati d'ansia o stati ansioso-depressivi. Quindi non esiste ovviamente una linearità causale tra alienazione e questi fenomeni, esiste semplicemente una accresciuta probabilità di incorrere in questi intoppi dello sviluppo psicologico e psicoaffettivo in età adulta.
Sì, infatti, questo si ricollega sempre alla prefazione in un altro passaggio in cui infatti ho letto che non tutti i figli che vivono queste dinamiche relazionali disfunzionali, quindi questi comportamenti disfunzionali, anche se a ruoli diversi messi in atto dal genitore alienante e dal genitore alienato, poi possono rimanere, diciamo, invischiati in questo fenomeno. Quindi si parla sempre di probabilità.
Sì, addirittura, voglio dire, nella pratica clinica si osservano casi molto particolari, casi in cui un fratello cede all'alienazione mentre l'altro no, gemelli omozigoti, quindi gemelli che hanno identico patrimonio genetico, in cui uno cede, diciamo così, alle lusinghe o pressioni alienanti e l'altro no, o fratrie all'interno delle quali un fratello si schiera con un genitore e l'altro con l'altro genitore, quindi esiste sicuramente una grande variabilità soggettiva.
E passando all'introduzione del professor Giovanni Battista Camerini, leggevo appunto che ribadisce appunto il fatto, come lei ha subito detto, dando appunto la definizione del concetto, che non è assolutamente una malattia, ma è una relazione familiare disfunzionale. Che rapporti ci sono con il manuale di psichiatria, cioè con il DSM-5? Ha trovato una sorta di spazio o comunque un riflesso anche indiretto queste relazioni disfunzionali, quindi l'alienazione genitoriale, nel manuale principe di psichiatria a livello mondiale?
Beh, sia il DSM sia l'ICD-10, che diciamo è un manuale di più ampio respiro che annovera tutte le malattie, quindi sia fisiche che mentali, e nelle ultime edizioni c'è un riferimento alle condizioni di alienazione, non tanto come malattie in se stesse, ma come situazioni relazionali disfunzionali, si chiama proprio... Si parla proprio di problemi relazionali all'interno del nucleo familiare
predisponenti,
che possono predisporre al insorgere di una serie di disturbi in età evolutiva, da deficit dell'attenzione a disturbi d'ansia, a disturbi relazionali, e un po' quello che dicevamo essere stato rilevato anche nelle ricerche di Verrocchio e Becker. Quindi sì, quando si dice che non c'è l'alienazione parentale o genitoriale che dir si voglia all'interno del DSM, si dice una cosa non corretta, ovvero il DSM non la annovera come malattia mentale perché non lo è, ma la annovera tra quelle situazioni che possono essere foriere di disturbi ed esiti psicopatologici in età evolutiva.
Ora io andrei più nello specifico a parlare proprio di questo libro, che mi ha colpito anche per come è strutturato. A parte le belle immagini del pittore francese, che richiama un po' nella fotografia la doppia esposizione, quindi a livello personale mi ha colpito perché sono appassionato di fotografia. Ma la prima domanda è: come mi è venuta l'idea di scrivere questo libro quaderno? in che cosa consiste, ecco, questo quaderno, questo libro quaderno, e soprattutto anche a chi è destinato?
Allora, l'idea è nata da un'esigenza. L'esigenza era quella di creare dei protocolli specifici di trattamento delle famiglie con situazioni di alienazione. È acclarato in letteratura che la psicoterapia classica, neppure la psicoterapia sistemico familiare, sono efficaci in questi casi, anzi rischiano di avere degli esiti iatrogeni.
Questo è interessante.
Sì,
questo è molto interessante. Perché penso ai percorsi durante l'iter separativo di riavvicinamento genitori-figli.
Assolutamente. C'è ormai della letteratura, ripeto, molto molto chiara ed inequivocabile al riguardo. La psicoterapia non funziona nei casi di alienazione, volendolo dire in modo molto chiaro ed esplicito. Funzionano invece dei protocolli specifici che sono stati sperimentati in Nord America, in Canada e negli Stati Uniti in modo particolare, e che si basano proprio su un lavoro mirato al superamento dell'alienazione, ed è di solito un lavoro che viene intrapreso a seguito di un rischio di sanzione giudiziaria. No? Cioè ci deve essere una motivazione...
Un incentivo.
Una motivazione esterna, a differenza delle psicoterapie che invece si basano su una motivazione interna, perché è chiaro interna. Che il figlio alienante, il genitore favorito, non hanno alcun interesse a fare percorsi di questo tipo. Il percorso viene fatto per ripristinare il diritto alla bigenitorialità del figlio, del quale il figlio è anche piuttosto ignaro in questi casi. Quindi ci vuole intanto un input di questo genere e poi dei protocolli specifici che oggi immagino per ragioni di tempo non possiamo esplorare nel dettaglio, ma che si basano su tecniche e strumenti particolari. Ora, teniamo conto che questi protocolli negli Stati Uniti si basano non su un accesso alle cure universalistico come il nostro, ma come ben sappiamo l'accesso lì è privato attraverso le varie compagnie assicurative. In Italia, fortunatamente, tutti possono accedere a questo tipo di cure, ma era necessario costruire degli strumenti ad hoc da utilizzare nei cosiddetti spazi neutri, che sono un po' il luogo all'interno del quale i servizi sociosanitari italiani possono prendere in carico le famiglie con situazioni di alienazione. E uno degli strumenti che serviva era un qualcosa che consentisse al bambino, al ragazzo, al figlio, pian piano di recuperare il proprio pensiero critico, riprendere a capire e pensare con la propria testa. Quindi il libro, partendo proprio da storie vere di lavoro, aiuta attraverso il racconto il figlio a capire che cosa gli sta accadendo, leggendolo attraverso storie accadute ad altri, storie molto simili alla propria, a quella della propria famiglia. E attraverso questo il figlio viene aiutato a decodificare i vari passaggi della propria dinamica alienante all'interno della propria famiglia, perché poi sono dei passaggi molto classici che si ripetono in modo pressoché analogo in tutte le situazioni. Le immagini di Rue Fontaine le abbiamo scelte con la collaborazione dello stesso pittore, non tanto per essere delle immagini didascaliche che spieghino l'alienazione, quanto per essere delle immagini che favoriscano l'introspezione, quasi a alimentare un percorso emotivo interno basato sui contenuti del libro, ma alimentato, come dire, da scenari anche immaginari ed introspettivi. Si tratta infatti di immagini oniriche per lo più, sì. Con le quali si chiede un'interazione al lettore, al ragazzo, no? Perché viene chiesto poi di esprimere le emozioni suscitate dalle immagini e poi addirittura di realizzare una propria immagine che esprima il proprio stato emotivo una volta finito di leggere il libro. E quindi diciamo le motivazioni a questo libro nascono appunto da questa esigenza, avere uno strumento di lavoro in spazio neutro e che andasse a corroborare un protocollo che noi abbiamo messo a punto specificamente per il contesto italiano che mira al trattamento dei casi di alienazione.
Per quanto riguarda le dinamiche dell'alienazione, che sono, ce l'ha appena spiegato, piuttosto standardizzate, mi ha colpito il paradosso dell'alienazione. E in particolare il titolo, diciamo, di questo capitolo: se lo fa, sbaglia, e se non lo fa, pure. Ce lo può spiegare? Perché secondo me è una situazione che è abbastanza frequente. A parte ce l'ha già spiegato lei, ma anche diciamo dal punto di vista diciamo del sentire comune, ecco, su questo io mi sento di esprimermi, e quindi ce lo può per favore spiegare il paradosso dell'alienazione?
È uno dei passaggi cruciali, in effetti. Aiutare il figlio a capire che è entrato in una logica tale per cui qualunque cosa il genitore alienato faccia è sbagliata. Se lo cerca, se gli vuol fare dei regali, se gli vuol fare gli auguri di compleanno, di buon Natale, beh, è un genitore stressante, è un genitore che non lascia in pace. Se invece il genitore, come dire, si ritira, cerca di lasciare uno spazio di riflessione al figlio nella speranza che possa ravvedersi, che possa comprendere, beh, allora è un genitore disinteressato, è un genitore che non mi pensa, un genitore che non mi vuole bene. Per cui il figlio costruisce una sorta di trappola perfetta, senza via di uscita, in cui il genitore, qualunque cosa faccia, pensi o dica, sarà in torto. E questo impedisce al figlio di guardare anche criticamente all'altro genitore, il quale non sta facendo nulla affinché lui o lei possano avere un rapporto significativo, come hanno diritto di avere, con l'altro genitore. Eppure questo non è notato dal figlio, che l'altro genitore, come dire, mi sta impedendo di vedere mio padre o mia madre dopo la separazione, me lo sta facendo vedere cattivo. Quindi da un lato c'è un genitore che sbaglia qualunque cosa faccia, anche se fa la migliore cosa del mondo, quella che qualunque altro figlio avrebbe desiderato di ricevere.
E apprezzato. Ma dall'altro, certo.
Dall'altro lato c'è invece un genitore che è sempre perfetto, anche nel momento in cui ti depriva di un diritto fondamentale come quello alla cosiddetta bigenitorialità, cioè a poter avere l'altro genitore, gli altri nonni, gli altri zii, gli altri cugini, anche dopo la separazione.
Che sensazione ha provato, dottore, a scrivere questo libro, al di là della sua veste di professionista, di studioso, come dicevo, da anni di questo fenomeno?
Beh, ho provato sensazioni contrastanti. Da un lato una gran pena, perché nel momento in cui scrivevo e ripercorrevo storie sentite, storie sulle quali avevo operato da professionista, non potevo non immedesimarmi in questi bambini, in questi ragazzi che sentivo come profondamente smarriti nel loro percorso di crescita e nella costruzione del loro mondo affettivo interno. D'altro canto, però, una grande speranza, quella che il libro, attraverso i suoi racconti, potesse aiutare i ragazzi a comprendere, ad uscire dalla trappola dell'alienazione. Una speranza che, devo dire, è corroborata anche dall'esperienza, perché nel protocollo di lavoro che abbiamo messo a punto per famiglie alienate, devo dire che il tasso di successi è stato molto elevato. È un protocollo che, come dico nel libro, abbiamo sperimentato presso un centro specialistico esistente in Calabria, la Casa di Nilla,
Sì,
che
ho letto.
Si occupa di minori in situazioni di varia difficoltà e da qualche anno ha messo a punto proprio una metodologia di lavoro, uno spazio di lavoro specificamente dedicato a bambini e ragazzi che vivono situazioni di alienazione. Quindi una grande, forte pena empatica da un lato e dall'altro lato però una speranza incoraggiante.
Una consapevolezza che, seguendo il protocollo giusto e non dei programmi come ci ispirava prima di psicoterapia classici, si può arrivare a dare un futuro migliore a questi ragazzi che si ritrovano in queste situazioni. Io concluderei questo interessantissimo incontro leggendo un piccolo estratto che, del libro, quaderno, che si ricollega a quello che lei ha appena detto, e cioè la componente della speranza e dell'ottimismo. Nel caso tu sia una figlia o un figlio che sta alienando la propria madre o il proprio padre, sappi che quello che è successo non è colpa tua. Ti sei trovato in una cosa più grande di te, una separazione che non avresti voluto e con ogni probabilità non riuscivi a capire e accettare. La cosa migliore che puoi fare adesso è riprendere i contatti con il genitore che pensavi di dover rifiutare. Sicuramente tua madre o tuo padre, che non frequenti da tempo, avrà continuato a sperare e aspettare il tuo riavvicinamento e sarà felice di rivederti. Quindi non aspettare altro. Vai. Grazie infinite, dottore.
Grazie a lei davvero per questo invito graditissimo. Buona serata.
Buona serata a tutti e aggiungerei una cosa che non ho mai detto alla fine delle altre puntate. Buona riflessione per tutti su quello che è stato spiegato.
Genitori in onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.